pensando a queste due figure dietro di Paolo, questi giganti che conosciamo, sappiamo quanto sono determinanti della nascita della Chiesa, quindi pensare alla vicenda umana e cristiana di queste due figure, molto diverse tra di loro, eppure hanno molto da dire anche a noi oggi, pur appartenendo apparentemente ad un tempo remoto, l'uno un pescatore, l'altro un uomo culturalmente anche preparato, dalle vicende umane diversissime, eppure accomunate dalla figura di Cristo, che a un certo momento irrompe nella vita di queste persone. Mi è piaciuta la colletta che ho pregato all'inizio della messa, dove viene associato queste due persone, Pietro e Paolo, al primo annuncio, una parola che oggi nel nostro contesto storico e culturale sta diventando un po' di moda, il primo annuncio. È da 20 anni che la Chiesa italiana, non solo, si pone in questa direzione. Cosa vuol dire primo annuncio? Lo spiego molto semplicemente. Qualche giorno fa, dicevo, messa a Ponte Curone, c'era la Chiesa Primita, perché c'era la 3ª, un giovanotto da un campo particolare, in fondo alla Chiesa, fa la comunione, io cantavo, un caro celebrato della messa, lo celebravo, mi ha colpito perché questo giovane cosa fa? Prende la comunione e la guarda. Evidentemente non sapeva che cos'era. Poi aveva chiesto di parlare con lui, se c'è qualcosa, quindi parlava con un capo, ero lì. Il primo annuncio di cosa vuol dire? Che non possiamo più dare per scontato a chi è Cristo nella nostra società. Non possiamo più dare per scontato. E allora dobbiamo essere noi, quindi nel parlare anche di fondazione, dobbiamo rifondare questa congregazione amata e dovuta dall'Unione e dovuta dal Signore, ma la dobbiamo rifondare in che modo? Certamente con delle date, è bello ricordare, ma ricordarci che il seme di questa grazia siamo noi. Più facciamo entrare Cristo nella nostra vita, più noi siamo segni della presenza di Cristo nella strada. E allora il primo annuncio vuol dire che anche noi ci troviamo la responsabilità, il coraggio di annunciare Cristo oggi. E magari facendoci carico anche di che cosa? Di incomprensioni, di situazioni umanamente parlando antipatiche, come hanno fatto questi due discepoli. Se pensiamo alla vicenda di Paolo, rimaniamo veramente sbigottiti. I viaggi missionari, i pericoli di vita come lui elenca, i naufragi, una vita totalmente data a Cristo. Però queste due figure non riduciamole a delle figure eroiche che magari guardiamo in lontananza. Io credo che queste figure sono determinanti anche per il nostro cammino di fede, come religiosi, come laici. Perché se dobbiamo riportare il primo annuncio nel nostro mondo, dobbiamo ripartire da loro, capire il loro stile di vita, il loro stile di evangelizzazione, e quindi con tutte le contraddizioni che la nostra società sta vivendo. Mi piace agganciare un attimino anche il Vangelo di questa domenica, un Vangelo al femminile, dove due donne, una giovane e una più grande, soffrono di un impedimento. Addirittura la bambina sta morendo. La donna che soffriva di emorragie si aggrappa disperatamente al lembo del mantello. Ecco, quella donna tocca il lembo del mantello e viene guarita. È bello notare come Agostino dice: la gente fa la resta, ma solo uno la tocca. Ma quel tocco è decisivo. Allora, la partecipazione alla messa, questi momenti sono importanti perché in qualche modo noi tocchiamo Cristo. E questo è determinante per quello che siamo, per il nostro essere uomini, donne, cristiani, consacrati. Quel toccare Cristo è fondamentale, perché dà una nuova identità a quello che siamo. Quindi anche questo brano ci aiuta a dire, Signore, fa che anche noi attraverso di noi riannunciamo l'importanza della tua parola, della tua persona nel mondo di oggi. Perché anche se non sembra evidente, è importante oggi rendere all'umanità, davanti all'umanità, l'annuncio della salvezza che viene dal Vangelo. Però questo non avviene in maniera magica, avviene sempre attraverso una testimonianza. Pietro, Paolo, i Santi, la Chiesa primitiva, la Chiesa che va avanti nella storia. storia, gloriosi, santi, e adesso spetta a noi, adesso tocca a noi. Però questa partita non la giochiamo da soli, ripeto, questa partita decisamente che va oltre le nostre capacità, e io ne sono pienamente consapevole, come sono tutti, credo. Noi riusciamo a fare questo perché in qualche modo chiediamo al Signore di essere dentro di noi. Allora l'Eucaristia, la parola di Dio, ci permettono di essere per maggio, per la presenza di Cristo nel tempo di ministero. Allora il momento che stiamo vivendo adesso è certamente un momento bello, dove presentiamo al Signore un avvicendamento di un governo di una provincia religiosa, dei figli di Don Rione. Ricordiamo l'anniversario di questa fondazione, tantissimi, dal 1915 ad oggi, quante anime consacrate, quanta generosità. Io direi anche quanto eroismo anonimo, a volte che non compare nelle biografie. Mi ricordo ancora le mani di qualche suora deformata perché aveva lavato tutta la vita di lenzuola di qualche seminario. Me le ricordo bene. Quindi la santità semplice, feriale, non sotto i riflettori, e il Signore ha alimentato la vita e il cuore di queste nostre suore. Però come bello mettere tutto davanti su questo altare, perché nell'altare di Cristo tutto si rinnova, tutto si rigenera, dove noi scopriamo la fonte di tutto quello che vogliamo essere e fare, la sorgente determinante. Vediamo che se noi attingiamo da delle sorgenti sbagliate o inquiniamo, sbagliamo tutto. L'unica sorgente per lui è Cristo, l'unica vera, autentica, l'unica che ha la capacità di rinnovare la vita. Lo vedrete domenica prossima, questa domenica, domani, ascoltando il Vangelo, come il toccare, ascoltare Gesù è sempre un'esperienza insostituibile, straordinaria. Ed è in questo punto che dobbiamo metterci il cuore, vita, speranze, perché no, le delusioni, i fallimenti, ma nel Signore non c'è mai un fallimento assoluto, perché tutto il Signore rinnova. E lo vediamo alla luce di questa storia delle suore di Don Rione, dei figli di Don Rione, della vita di Don Rione, dove nonostante tutto il Signore si serve sempre delle nostre fatiche, di quello che vogliamo essere e realizzare con e attraverso la nostra testimonianza di religiosi e di battezzati. Allora, alla luce di questi due giganti, Pietro e Paolo, vogliamo chiedere a loro davvero la grazia di accompagnarci in questo momento storico, decisivo, straordinario. A volte la Chiesa pecca di lamentazioni. È stato l'ultimo incontro che abbiamo fatto sulla catechesi a livello diocesano, c'era l'obbligo giustamente di dire evitiamo le lamentazioni, parliamo delle cose positive, come è giusto che sia, no, perché noi tante volte mettiamo sotto l'ente di gradimento le cose che non vanno. Ecco, noi dobbiamo avere il coraggio di dire: Signore, sulla tua parola noi gettiamo le reti. Se da una parte c'è il gigante Paolo, dall'altra parte c'è Pietro, che con la sua freschezza, il suo carattere proprio, con il suo essere semplicemente pescatore, eppure Gesù sceglie lui per essere, come dire, il riferimento degli apostoli. Quest'uomo che lo tradisce, lo abbandona, poi piange, come dire che l'esperienza di Cristo non si può cancellare. E Gesù che dice: Pietro, ritorna sul mare largo, getta la rete, perché la pesca è ancora numerosa. E questa pesca attende anche noi oggi, che magari uomini e donne che magari sono un po' così confusi, sono un po' piegati dalla vita, hanno bisogno del nostro annuncio, dell'annuncio di Cristo. E come dicevamo già, questo annuncio non arriva così, ma attraverso due piedi, due parole, due mani, un volto, un sorriso, due occhi che siamo. Allora chiediamo davvero la grazia di questi due grandi giganti che hanno segnato la storia della Chiesa, l'hanno fondata e sono tuttora motivo di rigenerazione grazie alla loro testimonianza, grazie ai nostri padri, grazie ai nostri santi, i loro uomini, i nostri tetti, le nostre suore, che ci stimolano ancora a continuare quel solco che tra c'è anche un sumo. Mi piace pensare alla storia della congregazione con un sumo, dove chi ci ha preceduto ha tracciato un solo con l'arato, ma quell'arato va avanti, non va avanti da solo, va avanti da solo con braccia e quei piedi che camminano nella terra della storia. E allora vogliamo dire, Signore, grazie a queste testimonianze, Signore, se hai bisogno, manda me. Serviti di noi. Fa che la tua parola oggi riecheggi nel cuore e nella vita di tante persone che ti stanno aspettando, ti stanno attendendo, vogliono questa parola di speranza, e vogliamo essere noi quel segno di speranza, semplice, perché illuminato dalla parola e dalla presenza di Cristo. Signore, ti chiediamo questa grazia alla luce di questi due grandissimi santi, Pietro e Paolo, grazie all'esempio di santità del nostro Santo Giulione, facci essere veramente quegli umili contadini che hanno amato i soldi della storia, non con la propria parola, non con i propri schemi, ma armati soltanto dalla parola di Dio, dall'Eucaristia e dal desiderio di coinvolgere la